In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non era del nostro gruppo». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Gehenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Gehenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Come tutti i rabbi del tempo di Gesù, ma anche nelle popolazioni vicine, ormai anche Gesù ha un gruppo di persone che lo seguono. I Vangeli distinguono i dodici dai 72, i più vicini, i primi e forse i più vicini sono i cosiddetti dodici, gli apostoli, e gli altri discepoli, da un certo punto in poi, i 72. È chiaro, sono due numeri simbolici, non reali, non hanno valore matematico. 12 vorrebbe dire, 12 sono le tribù di Israele, quindi vorrebbe dire il popolo di Israele, quello a cui in prima istanza è dato il compito di annunciare il Vangelo di Gesù. I 72, secondo la Bibbia, non è vero, ma secondo la Bibbia 70 sarebbero i popoli del mondo, quindi vorrebbe dire 72 discepoli che vanno in tutto il mondo, i 12 a Israele e i 72 in tutto il mondo. Dice il Vangelo di Luca, si legge nel Vangelo di Luca: Gesù scelse altri 72 discepoli e li mandò a due in quei luoghi dove egli stava per andare, e diceva loro: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate con voi né borsa né bisaccia né sandali, e dite: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Ed essi tornarono pieni di entusiasmo, perché si erano resi conto che la loro testimonianza portava vita, speranza, guarigione. Dicono a un certo punto, sempre Luca che lo riporta: Signore, anche i demoni ci ubbidiscono quando noi invochiamo il tuo nome. E Gesù, rivolto al Padre, prega così: ti rendo grazie, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto il mistero della vita ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Questo è il primo grande cambiamento di Gesù rispetto alla religione ebraica, che dovremmo tenere presente anche a distanza di 20 secoli come oggi. Cioè, per Gesù i misteri di Dio non sono più affidati alle persone colte, agli scribi e ai sacerdoti, ma alla gente semplice. I farisei chiamavano il popolo, quel maledetto popolo, lo dice il Vangelo, è questo, quel maledetto popolo che non sa nulla della legge di Dio. Quindi vedete, qui è già chiaro che il messaggio della salvezza è rivolto ai colti, ai capi, ai personaggi importanti, che poi lo devono dire al popolo bue e ignorante. Questa è l'impostazione classica. Gesù la rovescia. Non allarga la competenza, la responsabilità di annunciare il Vangelo dai capi anche agli altri. Dice: le persone di potere importanti non possono capire il Vangelo. Un'affermazione grossa. Soltanto i piccoli, quelli che non contano nulla nella vita. Domenica scorsa si diceva, la parola originale del Vangelo di domenica scorsa era i microi, i piccoli. Soltanto loro. Non è detto che loro automaticamente capiscano il Vangelo. Possono capirlo. Possono rifiutarlo anche loro se imitano i potenti del mondo nel desiderio, nell'impostazione della vita. Ed è facilissimo questo che succeda. E questo non perché siano migliori degli altri. Gesù non dice che il Vangelo tocca loro a testimoniarlo e a annunciarlo, perché loro lo capiscono, non perché sono migliori degli altri, migliori dei sacerdoti e degli scribi. L'abbiamo letto ora nel brano, non so se l'avete notato, poi ci torneremo sopra. L'abbiamo letto ora quanto anche loro siano gretti di mentalità. Ma perché gli uomini che adorano il potere hanno il loro Dio, non possono capire il senso del regno di Dio. E oggi questo è il primo grande cambiamento. C'è una sostituzione, non c'è un allargamento. Solo i semplici e i piccoli, i senza potere, non a caso nel Magnificat si canta Maria che dice: ti sei rivolta a me, che potere non ho. Una donna, una tredicenne, pensate, c'è la tua età. Maria, quando rimase incinta, sa, aveva l'età di Serena, più o meno. Ecco. Perché a quei tempi e in quel luogo era molto anticipata la pubertà, anche psicologicamente. Insomma. Una donna a 14 anni era già mamma, insomma, spesso. Oggi abbiamo letto che Giovanni, tutto trafelato, va da Gesù e gli dice: maestro, maestro, abbiamo visto uno che usava il tuo nome per guarire i malati e noi abbiamo cercato di farlo smettere perché non fa parte del nostro gruppo. Come osa usare il tuo nome per guarire? Venga, si iscriva al gruppo e poi potrà farlo. Il tarlo dell'integralismo è già scattato nella mente di Giovanni. Giovanni è quello, almeno secondo l'interpretazione vincente, non siamo sicuri, ma insomma, almeno secondo l'interpretazione vincente, Giovanni è quello che poi diventerà il discepolo simbolo dell'amore, quello del quarto Vangelo, quello delle lettere, delle tre lettere di San Giovanni. Anche lui viene da lontano, da una mentalità ottusa, dura. Lui che una volta, si racconta di lui è il fratello di Giacomo, e si racconta che una volta, insieme al fratello Giacomo, chiede i primi posti nel nuovo regno di Gesù. Anzi, è la sua mamma che li chiede per loro. Oh, come tu parli di nuovo regno, quando sarà instaurato, ricordati che i miei figlioli sono stati tra i primi a seguirti, quindi saranno dei capi. E quando si racconta anche, non so se ve lo ricordate questo, quando i samaritani rifiutano il passaggio, Gesù deve passare dal villaggio della Samaria. Ma vi ricordate, i samaritani e i giudei non stavano in rapporto, insomma, si disprezzavano reciprocamente. E quando i samaritani rifiutano a Gesù di passare, è sempre lui, Giovanni, con suo fratello, che rivolto a Gesù gli dice: diciamo al fuoco di scendere dal cielo e incenerirli tutti. Gesù li rimprovera e forse per questo li chiamava di soprannome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, vuol dire violenti. Colui che diventerà il discepolo dell'agape, colui che dirà il nome di Dio è agape, colui che posa la testa sul petto di Gesù all'ultima cena, viene da questa storia. L'unico, viene in mente, l'unico che restò ai piedi della croce insieme alle donne, gli altri scapparono tutti. Questo è Giovanni. Quindi una contraddizione enorme nella sua vita, un violento che poi invece diventa di una tenerezza proverbiale. È lui che dice il nome di Dio è agape, è amore che si dona. Viene da questa mentalità, proibisciglielo, non è del nostro gruppo, non gli fare usare il tuo nome, negaglielo. I capi, i ruoli, il gruppo, l'appartenenza al gruppo, il clan dei parenti, gruppo di amici, oggi si direbbe il gruppo politico, i gruppi religiosi, quante tentazioni alla chiusura abbiamo nella vita. Il gruppo con i suoi rappresentanti è importante, molto importante, necessario, utile, bello, ma non è un idolo intoccabile. Questa è la seconda cosa che volevo dirvi, che credo riguardi anche noi. Gesù fa una netta distinzione fra l'appartenenza al gruppo, l'attaccamento al gruppo, l'affetto per il gruppo dei suoi e l'amore per lo scopo per cui quel gruppo è nato. Che va a finire che un gruppo nasce con uno scopo, si dimentica lo scopo e poi opera e lotta soltanto perché il gruppo si affermi. Pensate in politica quanto è pericoloso questo atteggiamento. E invece l'amore per lo scopo per cui quel gruppo è nato è più importante del gruppo. La Chiesa è a servizio del Regno di Dio. Non il Regno di Dio a servizio della Chiesa, e nemmeno Chiesa e il Regno di Dio sono la stessa cosa. Lo spazio del Regno di Dio è il mondo intero, e dovunque una persona, anche se non è cristiano, anche se non è credente, si china con amore su uno che è caduto e lo rimette in piedi, là cresce il Regno di Dio, anche se chi lo fa non è cristiano e non è nemmeno credente. Quindi la Chiesa non è il luogo, questo è un cambiamento importante, non è il luogo dove, non è l'arca di Noè, non è il luogo dove ci si salva. Vuoi salvarti? Battezzati. Figuratevi se io non ritengo importante battezzarsi, lo è, ma non è lì il fulcro del significato dell'appartenenza alla Chiesa. La Chiesa è la comunità dei credenti in Gesù che nel mondo, è vero, ha il compito di anticipare i segni del Regno di Dio, ma anche di indicare le esperienze dove questi segni si affermano, dovunque essi siano, anche fuori di lei. Spesso il Regno di Dio, pensate a Gandhi, se non è un'anticipazione dei segni del Regno di Dio, non è cristiano. La Chiesa deve operare sapendo di essere una serva pigra, dice il Vangelo, nel Regno di Dio. Per Giovanni invece, ecco la mentalità che viene fuori oggi, per Giovanni invece l'appartenenza al gruppo, da servizio agli altri, diventa privilegio da difendere. Insomma, a Giovanni anzitutto non importa che gli altri guariscano, ma che sia lui a farli guarire. Questa è la deformazione della chiusura che può aggredire persone e gruppi. Aver messo a fuoco che Chiesa e Regno di Dio non si identificano, non sono coestesi, non hanno lo stesso perimetro e che il regno di Dio può crescere anche fuori del perimetro della Chiesa, è stata una grande conquista dal Vaticano II che ci ha fatto riflettere su questo. Perciò non è detto che se cresce la Chiesa come numero e come importanza cresca anche il regno di Dio. Oggi si dice dappertutto che una fase storica della Chiesa che è durata diversi secoli è finita, nemmeno sta finendo, in parte è già finita. Io vi dico la verità, non verso una lacrima se quella Chiesa lì non c'è più, la Chiesa in cui tutti i genitori, in Occidente specialmente, battezzano i propri bambini, li fanno passare a comunione. Ora diventa una scelta, è un altro stile. Io non verso una lacrima. Può darsi benissimo che sia un salasso utile per l'autenticità dei credenti in Gesù. Quindi aver capito che la Chiesa costituisce su questa terra il germe e l'inizio del regno, ma che il regno di Dio germoglia e cresce anche fuori del perimetro della Chiesa, è stata un'esperienza liberante di cui non ringrazieremo mai abbastanza il Dio. È questo che ci vaccina dalla malattia dell'integralismo. Paolo ai Corinti scriverà: fede, speranza, agape, cioè amore che si dona. Questi sono i tre pilastri su cui si fonda il rapporto con Dio. Ma più grande di tutto è l'agape. Quindi vuol dire, tante volte ce lo siamo detti, che l'agape senza la fede sta in piedi. La fede senza l'agape è un inganno. Ci si illude di camminare verso la casa del Padre, ma in realtà si cammina verso un feticcio che noi ci siamo costruiti. Dicevo un'antica preghiera, non so se ve lo ricordate, quando ero giovane si cantava gregoriano qui, non so se vi ricordate di quel canto in latino che diceva Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Molto bella come preghiera, che dice, che vuol dire: dove c'è carità e amore, là c'è Dio. Carità e amore nel testo greco sono le famose parole eros e agape. Quindi vuol dire, agape, come si può dire, ha una connotazione più evangelica. L'eros è l'amore desiderante, non quello sessuale, erotico e basta, anche quello. Ma c'è un eros verso Dio anche, cioè il desiderio di incontrarlo, di farsi guardare negli occhi da Lui. Dovunque c'è eros, dovunque c'è agape, ma anche semplicemente eros, quindi l'esperienza umana dell'amore, là c'è Dio. Secoli fa, sono mai riuscito a capire quando e chi abbia fatto questo scivolone, a qualcuno è passato in mente che forse questa apertura che c'è nella liturgia, non è nella Bibbia, è nella liturgia, il fondamento è nella Bibbia, ma la preghiera Ubi caritas et amor è antichissima, dei primi secoli della Chiesa, a qualcuno deve aver fatto paura questa apertura, perché nella liturgia si trova anche corretta. Cioè, invece di dire dove c'è carità e amore, là c'è Dio, c'è un canto che dice, io non ho mai cantato, ho rifiutato sempre di cantarlo, Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Dove c'è vera carità, là c'è Dio. Hanno tolto la parola amore, gli sembrava troppo profana, e hanno messo vera. Se Giovanni avesse avuto la mentalità di Gesù, non sarebbe corso da lui a lamentarsi, a dire impediscilglielo, uno usava il tuo nome per guarire una persona dalla malattia, ma sarebbe andato dal maestro a lodare il cuore grande di Dio. Ma lo sai che anche uno che non era dei nostri in tuo nome guariva le persone, ridava speranza a chi l'aveva perduta? Avrebbe detto così, e invece impediscilglielo, non è dei nostri. La mentalità gretta. Se si capovolge la frase di quella preghiera, si capovolge anche il suo significato. Proviamo a farlo. Se io dico, dove c'è Dio, là c'è carità e amore. È un'affermazione integralista. Cioè basta che tu abbia la tessera di credente, di battezzato, in tasca, quello che fai è carità e amore. Non è vero nulla. Ma se io dico, come dice ancora l'antica preghiera, dove c'è carità e amore, là c'è Dio, siamo nell'orizzonte aperto da Gesù, ed è un grande cambiamento. Dove c'è l'esperienza di tenerezza, di amore, di accoglienza dell'altro, là c'è Dio, anche se uno non lo sa, anche se non lo riconosce, anche se non ci crede. Io credo che ricordarsi, almeno in conclusione della messa di oggi, questi due aspetti, io credo sarebbe molto importante. Uno, Gesù ha cambiato e ha detto Dio non è proprietà della classe religiosa dirigente. Anzi, coloro che hanno potere non ci capiscono nulla. Soltanto i piccoli possono capire. E nemmeno tutti i piccoli. Ci sono quei piccoli per i quali la mimesi dei potenti è il fondamento della vita. Li vogliono imitare. Questa è la prima cosa. Questo cambiamento totale di affidamento del messaggio del Vangelo. Secondo, ricordiamoci che non è l'appartenenza a un gruppo che ci salva, non è il solo fatto di essere iscritti nelle liste di un gruppo che ci salva, ma operare, operare amore e giustizia. Questo mi sembrano due cambiamenti importanti portati da Gesù. Credo in un solo Dio, Padre.